Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordo di San Mattia è forse quello che più di ogni altra occasione fa comprendere il significato dei dodici, il significato che Gesù pensava e ha attribuito ai dodici e che la tradizione evangelica ha raccolto, particolarmente Matteo e anche Luca. Preghiamo in questa messa, poi pensando alla Terra Santa, che ci coinvolge in un modo speciale, preghiamo per la giustizia, per la pace.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo primo, versetto quindicesimo fino al terzo. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi precipitando si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme e così quel campo nella loro lingua è stato chiamato Acheldama, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero due, Giuseppe detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono sorte tra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo quindicesimo, dal versetto nono. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Io ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
Il Vangelo è quello che abbiamo considerato domenica addietro. Nulla impedisce che uno possa dire una parola sul Vangelo, anche se è chiaro che il testo di questa festa è il brano che riguarda la sorte speciale di Mattia, e come accennavo all'inizio è anche un fatto che è riportato negli Atti degli Apostoli, che forse più di ogni altro fa riflettere sul significato del numero 12 e del fatto che gli apostoli, cioè che i 12, ecco, abbiano importanza proprio perché 12. A voi la parola.
Al versetto 13 del brano evangelico odierno Gesù dice: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la propria vita per i propri amici. Questo brano, tratto dai discorsi di Gesù nell'ultima cena, condensa un po' i temi fondamentali di quel lungo testamento che ci apre al significato dell'amore. L'Evangelista ci presenta l'amore del Padre nei confronti del Figlio, l'amore del Figlio per i Suoi discepoli, l'amore dei discepoli fra di loro, e quell'amore che si fa donazione totale nel ministero apostolico, l'amore nell'elezione che Dio conferisce ad ogni uomo e dal quale si aspetta anche una risposta di adesione. C'è infine l'amore che scaturisce dall'osservanza dei comandamenti e che ci fa rimanere, diciamo, nell'intimità mutua con Cristo, cioè tra Cristo e i discepoli. Giovanni aggiunge poi: come io ho amato voi. Egli ci fa capire che l'amore cristiano ha un valore infinito, un amore che non ha limiti o, diciamo, eccezioni, proprio come dicevano i mistici orientali, i quali asserivano che dopo Dio considera ogni uomo come Dio.
E questo infatti è, come ha detto Giovanni Paolo all'inizio, uno dei testi che più fa riflettere sul numero 12, ancora di più forse della chiamata. Nella chiamata potevano essere anche 12 per caso, invece qui bisogna ricostituire un numero di 12, perché le tribù di Israele sono 12, tanti motivi, perché siederete a giudicare le 12 tribù di Israele, però leggendo attentamente dall'inizio degli Atti, a me ha colpito la continuità evidente del discorso di Pietro, che parla della necessità di ricostituire questo numero, e delle parole di Gesù prima dell'ascensione. Il versetto 8 dice: ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. E qui dice: bisogna che uno divenga insieme a noi testimone della sua risurrezione. E mi sembra che sia un ministero tutto particolare. Anche gli altri erano stati testimoni, probabilmente tutti questi 120 riuniti, o comunque molti di più dei 12 sono stati testimoni. Però ricostituendo il numero dei 12, Pietro dà al gruppo questo titolo, questa prerogativa, testimone della risurrezione. Io lo so, lo sappiamo bene, che le tradizioni che parlano degli apostoli, 12 apostoli che partono ciascuno per una terra diversa, Tommaso che va in India, Andrea che va in Grecia, sono tradizioni più tarde, però di per sé qui il versetto 8 sembra che dica così, che questi testimoni debbano essere i testimoni fino agli estremi confini della terra.
Questa è la prima volta che Pietro prende la parola subito dopo l'esperienza dell'ascensione. Gesù è asceso al cielo e Pietro appunto riunisce insomma questi 11. Io non lo so se è una domanda forse fuori posto, però io mi sono sempre chiesta: ma perché questa elezione non l'ha fatta Gesù mentre era sulla terra, no? Prima di ascendere? Mi sono detta che Gesù nell'ascensione finalmente siede alla destra del Padre, è re, ecco, e adesso sì che possono ricostituire l'unità, ecco, persa, e questo compito lo possono fare gli apostoli. Perché Gesù non l'ha fatto questa sua composizione di 12? Ha atteso così, mi sembrava che, cioè, ci poteva essere anche questo, cioè Gesù è alla destra di Dio, siede re sul trono regale e si realizza appunto quello che aveva detto agli apostoli: voi siederete con me a governare e a giudicare le 12 tribù di Israele. E lui è andato per primo su. Ma vabbè, io mi sono detta perché non l'ha fatto. Comunque toccava appunto agli apostoli, e Pietro è la prima volta che prende la parola negli Atti degli Apostoli, e Gesù aveva già detto appunto: voi siete rimasti con me, voi siete rimasti con me nelle mie prove e siederete, appunto, ha fatto questa promessa. E mi sembrava così che questa parola di Gesù chiarisse, cioè, ciò che dice adesso gli apostoli, Pietro al versetto 2: e bisogna che uno divenga testimone della risurrezione, cioè dopo aver avuto una grande frequentazione di Gesù, sia prima della morte, cioè il periodo che ha vissuto in terra, e anche l'esperienza della risurrezione che ha vissuto con Gesù dopo quei 50 giorni, no, della sua presenza. E quindi mi sembrava che Gesù mettesse l'accento sulla partecipazione al potere, ha detto: giudicherete le 12 tribù di Israele, e stare a tavola con lui e giudicare, che cioè non è condannare ma appunto proteggere e salvare in un certo senso. Invece Pietro mi sembra che mette l'accento su chi deve essere testimone privilegiato della risurrezione appunto di Gesù, cioè questa impresa ancora tutta da fare, tutta da compiere, ecco. E il salmo citato, il versetto, cioè mi sembrava che il posto di Giuda non può rimanere vacante, anche il versetto del salmo lo dice, no? Cioè il salmo citato lo impone, cioè è la volontà stessa di questo giusto che prega che un altro possa prenda il suo incarico. È una preghiera che fa questa profezia, quindi lo impone, insomma, mi sembrava un po' di vederlo così. Ecco. oltre che appunto la ricostruzione dei 12, sì, segno delle 12 tribù di Israele, poi basta, gli altri sono morti ma non sono stati rieletti.
Io torno un attimo al Vangelo, che credo che sia stato scelto per quel versetto 16, quando dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, che corrisponde esattamente a quello che dicono gli Atti degli Apostoli alla fine, quando dicono appunto: mostra chi hai già scelto, in sostanza. Ecco, ecco, però credo anche che c'è un Vangelo così, dica molto di quello che è l'anima, ecco, di questi 12. Soprattutto una cosa mi ha colpito, mi aveva già colpito domenica, ma oggi appunto ci sono tornata su e mi sembra che funzioni anche per questa festa. Cioè il versetto 13 dice Gesù che un amore più grande di questo nessuno ce l'ha, di porre la vita per gli amici. E poi il versetto 14 è chiarissimo, che parla innanzitutto di sé, perché dice: io vi ho chiamati amici, insomma, adesso. Quindi questo porre la vita è una cosa sua, infatti è uguale a quello che dice del buon pastore, no? Quando dice: il buon pastore pone la vita per le pecore. Però poi sempre questo versetto 16, in cui parla della scelta, la dice anche per i 12, perché dice: non voi avete scelto me, io ho scelto voi e vi ho posti. È lo stesso verbo, vi ho posti, vi ho messi, vi ho deposti in qualche modo, perché voi andiate e portiate frutto. E quindi mi sembra che sì, ci sia, sì, la dica lunga, ecco, sulla anche la qualità di vita, ecco, di questi 12, e su quella che è la loro testimonianza, che è la testimonianza risorto, come dice chiarissimamente la lettura, ma anche quella che deve essere così il tessuto, ecco, diciamo così.
Certo, la domanda che ha posto Giovanna Battista: perché Gesù non ha scelto lui? Rimane, non so, secondo me, forse senza risposta, però il testo stesso degli Atti degli Apostoli, Luca in questo capitolo, forse penso voglia anche mostrare la comprensione che gli Apostoli a questo punto hanno avuto delle parole di Gesù riguardo ai 12, no? Voi siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Tra l'altro, queste parole, secondo Luca, le troviamo, Gesù le ha pronunciate nell'ultima cena, quando Gesù era riunito insieme ai suoi discepoli, e anche qui è la Chiesa riunita. Versetti precedenti si vede come il gruppo dei discepoli si raccoglie in preghiera insieme alla madre, a Maria, e ci sono anche i fratelli di lui, non ci sono solo gli apostoli che lui ha scelto, forse c'erano anche altri, ma anche i fratelli di lui, questa è la sua famiglia, la famiglia di Gesù, e quindi è una decisione, sempre a presentarla come una decisione presa all'interno di un'assemblea comunitaria. Pietro parla lì, comunque mostra la comprensione che poi è confermata anche dal fatto che quando morirà Giacomo non si porrà più il problema. Il problema si pone qui, perché Giuda in un certo senso ha fatto una scelta, si è posto fuori. Giacomo con la sua morte è rimasto dentro, è rimasto testimone, è rimasto nel novero dei dodici, questa realtà non è stata intaccata. Invece sembra che la scelta che Giuda fa abbia intaccata, e quindi c'è bisogno di ristabilire i dodici, mi sembra insomma molto forte in Luca la sottolineatura che questa è una comprensione, lo mette così, una comprensione della Chiesa, delle parole degli Apostoli, delle parole di Gesù.
Se prendiamo un testo, pensavo adesso come Prima Corinti 15, l'abbiamo visto non molto tempo fa, dove c'è un elenco delle apparizioni, cioè i testimoni, si parla proprio dei testimoni della risurrezione, noi vediamo che non sono solo i dodici, ed è un testo molto significativo, uno dei più antichi, diciamo, rispetto ai Vangeli, almeno come testo, non dico come tradizione, ma come testo, perché è stato scritto 25 anni dopo la morte di Gesù, Prima Corinzi circa, quindi testo dove si vede che apparve a Cefa e poi ai dodici, come se Cefa non facesse parte dei dodici, chiaramente intende che Cefa fa parte dei dodici. Apparve a Cefa e poi, in una seconda apparizione, a Cefa con gli altri undici. E poi aggiunge 500 fratelli e poi c'è un'altra. Apparve a Giacomo e a tutti gli apostoli. Lì vediamo che Giacomo probabilmente non è Giacomo, non appartiene ai dodici, è il grande Giacomo di cui parlano gli Atti, insomma, il fratello del Signore, ma lì vediamo che la parola apostoli non coincide con dodici. E invece Luca che fa coincidere apostoli e dodici, cioè Luca attribuisce la parola apostoli solo ai dodici, mentre in Paolo e anche in altri testi gli apostoli è un'espressione più vasta, sono gli apostoli delle chiese, eccetera. Paolo stesso è chiaramente apostolo nelle sue lettere, si autonomina così, ma non negli Atti, mai chiamato apostolo negli Atti Paolo, anche se è il protagonista principale, diciamo, è significativo, perché apostoli per Luca vuol dire i dodici, e Paolo non è dei dodici, chiaramente. Comunque, mi pensavo adesso questo, io penso che i dodici parla, il numero 12, proprio perché è 12, parla anzitutto del regno. È questo il tempo in cui tu ricostituirai il regno per Israele, dicono gli apostoli all'inizio a Gesù, Gesù risorto. Parla del regno e difatti anche la parola che è stata ricordata, cioè Luca 22, per stare a Luca c'è anche in Matteo, parla del regno futuro, del regno definitivo. Siederete su 12 troni a giudicare, a governare le 12 tribù di Israele. Quindi 12 parla del regno futuro, parla del Messia come re, perché i 12 sono attorno al Messia, come il Padre, Gesù lo dice facendo riferimento a quello che Dio ha disposto per lui. Il Padre ha disposto per me un regno, cioè un potere regale, e come il Padre ha disposto per me il regno, così io dispongo per voi, dice lì, il regno. E poi spiega, ma sederete alla mia tavola, sederete su 12 troni, cioè la condivisione, quindi 12 parla del regno, parla del potere messianico di Gesù, e naturalmente è legato alla risurrezione. E soprattutto alla glorificazione di Gesù. Non sono gli unici testimoni della risurrezione, ma in quanto dodici attestano che Gesù è il re escatologico già intronizzato, già in cielo intronizzato, siede già sul suo trono, e i dodici testimoniano questo, indipendentemente dal fatto che siano sulla terra o siano in cielo con Gesù. Questo non cambia. E quindi mi sembra estremamente significativo. Penso, come pensa qualcuno degli esegeti, che la condizione posta per la scelta per integrare il numero, la condizione posta sia una condizione, non riguardi il fatto che è testimone della risurrezione di Gesù, ma viene scelto fra coloro che erano con Gesù fin dall'inizio. Questo perché? Probabilmente perché lo equipara agli altri undici. Gli undici sono stati scelti direttamente da Gesù, Mattia no, perché Mattia è scelto qui, non da Gesù, eventualmente da Dio, perché si invoca Dio, ecco, ma non è stato scelto a quel tempo, però c'era già allora, fin dall'inizio, e questo è chiaro che lo mette vicino agli altri undici, e può essere un modo anche per limitare la scelta, cioè uno di quelli che fu fin dall'inizio, venendo a far parte del numero 12, attesta che Gesù è il re. Ecco, pensiamo anche noi così, mentre celebriamo l'Eucaristia, pensando alla gloria del Signore Gesù, che noi ricordiamo nel suo sacrificio salvifico. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, oggi per intercessione appunto di San Mattia Apostolo preghiamo per tutta la Chiesa e in particolare per tutti i Vescovi, per il loro ministero. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la trasmissione della fede alle nuove generazioni e perché il Vangelo della risurrezione di Gesù possa essere portato fino agli estremi confini della terra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo pace per Gerusalemme, per tutta la Terra Santa e per tutti i luoghi ancora oggi insanguinati da guerre e violenze. Preghiamo perché il Signore dia luce e saggezza a chi è a capo delle nazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E sempre affidiamo al Signore tutti gli uomini più stanchi, più affaticati, tutti quelli che fuggono e non trovano accoglienza. Preghiamo perché il Signore tocchi i cuori, li apra alla condivisione, alla solidarietà. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sempre presentiamo al Signore anche tutti quelli che Lui ha legato alla nostra vita, alla nostra preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti quelli che portano il nome di Mattia, che sono tanti, e specialmente per Mattia Billi e per due miei pronipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per Alessandra, allora oggi, che appunto compie 60 anni, per la sua vita, per i suoi figli e nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Una preghiera anche per la Paola Senese, che oggi sarà operata. E quindi gliel'abbiamo promesso, e quindi davvero che il Signore assista il medico, assista il chirurgo e sostenga lei e tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti quelli che hanno fame e sete di giustizia e sono perseguitati per questo e per la loro fede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo ancora Don Romano, la sua vita nel Signore e la sua intercessione per tutta la sua famiglia e anche per tutta la Chiesa, per tutti i piccoli e i poveri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Una preghiera anche ricordando esplicitamente Mattia, il figlio di Massimo e Antonia, per tutta la loro famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, o Dio, nostro Padre, tutte queste intenzioni e tutte le altre che non ti abbiamo espresso, di quelli che si uniscono alla nostra preghiera, per Cristo nostro Signore. Amen.